Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E allora parliamo proprio di Tour de France e per farlo ci colleghiamo in diretta con il nostro esperto di due ruote, Fabio Petrò. Ciao Fabio, ben ritrovato.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, Tour de France 2020, edizione numero 107 della Grand Boucle al via da Nizza. Il plotone resterà, la carovana resterà a Nizza per un paio di giorni. Allora, cominciamo proprio dal percorso di questa Grand Boucle.
Sì, allora è il percorso dell'edizione numero 107, appunto come dicevi tu, dal 29 agosto fino al 20 settembre. Si corre in un periodo diverso, ma tutto il ciclismo quest'anno è in un periodo diverso. Saranno 176 corridori di 22 squadre, 21 le tappe e quasi 3.500 chilometri, esattamente 3.477 chilometri. Il percorso del tour di quest'anno è molto interessante perché, appunto, come hai anticipato tu, ci saranno le prime due tappe a Nizza, poi i corridori si sposteranno verso i Pirenei, e qui il tour ha capito negli ultimi anni che di inserire i Pirenei sempre nella prima parte o nella parte centrale del tour, perché le salite dei Pirenei nel ciclismo di oggi non fanno la differenza, e quindi ci saranno un paio di tappe con il solito tappone, diciamo, pirenaico già nella prima settimana, alle fine della prima settimana. Poi i corridori si sposteranno con un aereo, ci sarà il giorno di riposo verso la bassa Normandia, e poi da lì entreranno, percorreranno tutto praticamente l'interno della Francia, e quindi tutto il massiccio centrale, e quindi qua ci saranno tappe molto nervose, un su e giù continuo, non saranno delle salite vere e proprie, ma un continuo su e giù, come le chiamano i francesi, le famose côtes. E poi si arriverà nell'ultima settimana, negli ultimi 7-8 giorni, nelle Alpi francesi. Il tour quest'anno si corre interamente in Francia, quindi non ci saranno, non si andrà fuori dai confini francesi. Quindi
ricordiamo, questo interrompo Fabio, che ormai è una consuetudine assolutamente radicata da almeno 20 anni per quanto riguarda il Giro, forse qualcosa di più anche per quanto riguarda il tour, di cominciare a partire da altri paesi. Addirittura il Giro partì dalla Grecia, ci sono state partenze dal Regno Unito, dal Belgio, da qualsiasi parte d'Europa. In questo caso non soltanto non si parte e non si sconfina, ma il tutto tra l'altro rientra anche, come ci dicevi, il percorso non è stato modificato, però la casualità ha voluto che proprio in quest'anno, nel quale è complicato uscire dal paese, cada a fagiolo un percorso che si consuma tutto all'interno del perimetro della Francia. Per quale motivo è stato scelto un percorso del genere?
Ma sai, i francesi volevano, per questa edizione, volevano fare qualcosa all'interno. I francesi sono, ogni tanto fanno qualche tour completamente all'interno dei propri confini, e alle volte fanno dei tour dove partono dall'estero. È sempre una questione economica. Il Giro quest'anno sarebbe dovuto partire dall'Ungheria, invece poi per tutta questa situazione che c'è partirà dalla Sicilia, quindi la Vuelta doveva partire dal Belgio e invece si farà in Spagna, si inizierà in Spagna, quindi alcune delle corse a tappe hanno modificato radicalmente i primi 2-3 giorni di gara. Il Tour de France quest'anno è capitato, è una casualità in questo caso, che quest'anno volevano farlo già, avevano già deciso di farlo interamente nel territorio francese. Poi tutto quello che è successo ha portato, anzi, ad essere ancora più positivo da parte per il governo francese e per l'associazione LASO, che è l'associazione che organizza il Tour de France, e non solo quello, di casca fagiolo, diciamo, che il percorso sia interamente nei confini francesi. E poi, per finire, ti stavo dicendo, finiamo con il giorno prima di arrivare a Parigi, finiamo con una cronoscalata, l'unica cronometro che c'è, 36,2 chilometri, non sarà proprio una cronometro pianeggiante, la prima parte sarà un su e giù continuo, e poi ci sarà la scalata, la planche des belles filles, e poi per concludersi come al solito con la passerella finale sui Campi Elisi davanti all'Arco di Trionfo.
Ecco, alla luce del percorso, prima di tornare sulla questione che riguarda invece i protocolli e il tour che vedremo dal punto di vista del contorno, parliamo anche dei protagonisti e dei favoriti, iniziando dal team Ineos, che è quello insomma un po' più leggermente più ricco rispetto agli altri, perché si presentano addirittura senza Chris Froome, che la Gran Boucle l'ha vinta 4 volte nei 5 anni tra il 2013 e il 2017 e altre 2 volte è arrivato secondo. Manca anche Geraint Thomas, che ha vinto nel 18, è arrivato secondo nel 19. In compenso ci sono i due vincitori dei grandi giri dello scorso anno, del 19, cioè l'equatoriano Carapaz, che ha vinto il giro, e il colombiano Bernal. Intanto ti chiedo per quale motivo il team ha fatto a meno di due punte di diamante come Froome e Geraint Thomas, che cosa significa questo per la gestione della corsa e per tutto il tour.
Allora, diciamo che fino a prima del delfinato, quindi un paio di settimane fa, sembrava che appunto il team Ineos potesse distruggere questo tour, perché appunto con una squadra con Bernal, con Froome, con Geraint Thomas, con Sivakov, insomma con tutti i componenti di questa grandissima squadra, si pensava dovesse fosse la squadra faro e tutti corressero contro di loro. Mentre invece il delfinato ha dato delle notizie brutte per Froome e Geraint Thomas, perché non sono in forma, non stavano pedalando bene, si staccavano sulle salite, si sono staccati sempre sulle salite del delfinato, che non sono poi tanto diverse da quelle che poi faranno nell'ultima settimana, perché siamo, ricordiamo, nelle Alpi francesi, e quindi il team manager Breslor ha preso una decisione, lasciando appunto a casa Froome, che sarà invece capitano alla Vuelta, capitano unico alla Vuelta di Spagna che si correrà a fine stagione, e Carapaz, che sarà invece poi capitano unico al Giro d'Italia, ma sarà invece in aiuto quest'anno a Bernal, è stato richiamato praticamente Carapaz, che aiuterà Bernal, e Geraint Thomas invece sarà co-capitano al Giro d'Italia. Quindi insomma c'è stata una grande rivoluzione all'interno del team Ineos, però la squadra comunque si presenta sempre come un'ottima squadra. Abbiamo Bernal, abbiamo Carapaz appunto come hai detto tu, poi abbiamo Amador, Castroveio, Kwiatkowski, Rove, Sivakov e Van Barle, quindi una super squadra, tutta per Egan Bernal. La scelta di Carapaz è anche una scelta tattica, perché in caso di un incidente tecnico, una giornata no di Egan Bernal, Carapaz potrebbe essere il vice capitano e quindi potrebbe prendere lui i gradi di capitano per portare a casa come squadra il Tour de France. Quindi non è stata una decisione sbagliata, secondo me, del team manager, visto che sia Froome che Geraint Thomas non davano quelle scelte tattiche quello che poteva essere un aiuto effettivo a Egan Bernal, che ricordiamo è il campione uscente, ha 22 anni, è il capitano unico e molto probabilmente lo sentiremo per parecchi anni.
È quello che ci auguriamo, perché negli ultimi anni, a parte Froome, ci sono state tante insomma figure che non sono durate proprio tantissimo, per non parlare di meteore. Ricordiamo che siamo in collegamento in diretta con Fabio Petrò, esperto di ciclismo, con il quale stiamo parlando del Tour de France che scatta oggi e che SBS trasmette in televisione tutti i giorni dalle 21, con una precorsa che oggi comincia alle 19:30. Sono gli orari della Costa Est. Ovviamente Fabio, parliamo del protocollo. Come abbiamo visto per quanto riguarda le classiche, che un tempo erano di primavera, quest'anno sono state di piena estate, ci sono state delle conseguenze anche soltanto numeriche sulla formazione delle squadre. Che cosa vedremo viceversa al Tour de France, sia in pista, sia lungo il percorso, sia attorno al percorso?
Allora, diciamo che il protocollo innanzitutto è stato una condizione ed un accordo tra l'ASO, appunto, che organizza il Tour de France, e il governo francese, come condizione indispensabile per far partire questo Tour de France. Allora, il protocollo fa un po' discutere, infatti i team manager di tutte le squadre non sono molto d'accordo ed è stato lievemente modificato, perché all'inizio si era uscito con questa notizia che con due o più positivi all'interno dei componenti della squadra, quindi bisogna non solo tra i corridori, ma anche tra i 30 componenti di ogni squadra, perché quest'anno saranno 30 massimo i componenti di ogni squadra. Quindi se si avranno due positivi, la squadra sarebbe stata espulsa dal Tour. Poi c'è stata una rettifica, perché Prudhomme, che è il guru del Tour de France, ha detto sì, ma i due casi devono verificarsi però in un periodo di 7 giorni, quindi c'è stata una modifica alla cosa, perché sennò sarebbe stato veramente tremendo. Immaginatevi un corridore positivo, o comunque, per dire, due meccanici positivi, magari con nella squadra della maglia gialla, e la squadra doveva andare a casa perché è espulsa dal Tour. Quindi c'è stato un po' di alcune cose che non sono state dette al momento giusto e non sono state spiegate al momento giusto. Diciamo che i corridori adesso hanno fatto 4 tamponi prima dell'inizio del Tour, nella settimana che si è arrivati sino a oggi, ne faranno altri 2 nei giorni di riposo, che sono 2 giorni di riposo in questo Tour, e poi cambieranno un po' di cose. Beh, innanzitutto il Tour quest'anno ha giocato sul numero 20-20, quindi ha scomposto il numero 20-20 in 2 metri di distanza, 0 autografi, 2 gli oggetti che saranno indispensabili, quindi la mascherina e il gel igienizzante, e 0 selfie, quindi cambieranno un po' queste cose. Poi sul podio non ci saranno le consegne delle maglie di leader, non ci saranno i fiori, non ci saranno i baci delle miss, i giornalisti e i media dovranno fare le interviste a 2 metri di distanza, non ci saranno, e questo forse è un bene per i corridori, quegli assembramenti subito dopo la linea d'arrivo da parte dei media per intervistare subito i corridori, perché deve esserci distanza. E poi ha annunciato già Prudhomme, e il governo francese ha detto a tutti i francesi: se volete vedere il Tour, guardatelo da casa. Quindi questo è un incitamento a tutti i tifosi, dicendo: attenzione, non andate in tantissimi sulle strade come è successo in passato, soprattutto sulle salite, perché sembra che su alcune salite chiuderanno le strade o faranno entrare pochissimi tifosi, proprio per non creare assembramenti. Quindi magari vedremo sicuramente, soprattutto in salita, un Tour magari molto diverso, non ci saranno quelle ali di folla e di tifosi che accompagnano i corridori sin sulle rampe e al finale delle salite.
Mancherà il contorno. E senti Fabio, io volevo però tornare su un altro argomento che hai appena sfiorato, prima di passare rapidamente ai favoriti. Questa questione dell'assenza delle miss sul palco, che chiunque abbia visto una cerimonia di premiazione di una grande corsa ciclistica, ma anche in altri casi e in altri sport, sa che faceva parte, diciamo così, dell'organizzazione e della cerimonia stessa. Sono state le cerimonie riviste semplicemente per rispettare i controlli? Ho visto che è anni che si parla dell'ipotesi di rimuovere, di abolire questa abitudine un po' anacronistica, sessista, discutibile, eccetera eccetera. Quindi che tipo di discorsi sono stati fatti attorno a questa decisione, e si è accennata alla possibilità che non venga mai più eventualmente ripristinata?
No, questa cosa al momento non se ne parla, però considerate che quest'anno ci saranno sul palco, ci sarà un mister e una miss, quindi per la parità dei sessi non ci saranno più le due ragazze, le due miss, ma ci sarà uno e una per ogni sesso. Però saranno ai lati del palco, molto probabilmente i corridori, questo non l'hanno ancora spiegato, ma molto probabilmente, io penso che sarà così, verrà data la maglia di leader e i trofei, le coppe, il famoso leoncino bollettino del tour che viene dato tutte le volte che ha la maglia gialla il corridore che la indossa. Verrà dato tutto prima di entrare sul palco, poi ci sarà l'entrata sul palco, molto probabilmente non ci sarà lo spumante che verrà stappato davanti a tutti, ci saranno sotto tutti chiaramente i fotografi molto distanziati, ma come lo già sono normalmente, per fare le foto ai vari leader della classifica e al vincitore di tappa. Questo, bene o male, penso che sia il protocollo delle premiazioni di quest'anno. Io penso che l'anno prossimo, quando ritornerà tutto normale, si ritornerà ancora al vecchio metodo. Magari il Tour de France ha lanciato questa nuova cosa di avere un mister e una miss e magari lo porterà avanti, però molto probabilmente ci saranno sempre i corridori sul palco con le miss. Certo è che avere un mister e una miss che poi vanno a baciare il corridore che ha vinto o il corridore leader della classifica, la vedo un po' difficile.
Beh, quest'anno non si può fare.
Futuro. Quest'anno non si può fare, ma se l'anno prossimo ci sarà, insomma, la vedo un po' dura che un uomo vada a baciare un altro uomo perché è il mister, chiamiamolo così, delle premiazioni. Lo vedremo solo più avanti, ma io penso che ritorneranno le due mister, che sono un caposaldo del ciclismo, appunto la premiazione con le due miss che lasciano il rossetto poi sulle guance del corridore che vince mentre viene intervistato, tutti lo vedono. Ecco, insomma, sono queste immagini che ci fanno piacere, che fanno piacere a tutti i tifosi di ciclismo.
Vabbè, niente, da questa parte invece la si vede come una mancata opportunità di sfruttare un'opportunità appunto creata dal Covid. Senti Fabio, in conclusione, in due minuti, favoriti, virgola, italiani e australiani, punto interrogativo.
Allora, tanti favoriti, come abbiamo detto, Bernal e Carapaz del team Ineos, che dovranno poi vedersela con Roglic e Dumoulin del team Jumbo-Visma, i calabroni, che sono la squadra, i calabroni perché hanno la maglia gialla e nera, vengono chiamati così, sono la squadra plurivittoriosa di questo 2020. Poi ci sarà Nairo Quintana ancora, che ha cambiato team, è passato al Team Arkea con Warren Barguil, che è stato la maglia Poix dell'anno scorso. Poi abbiamo l'australiano Richie Porco, Bauke Mollema del team Trek Segafredo. Abbiamo un interessante Tadej Pogačar del UAE Emirates, che sarà con due italiani, Davide Formolo e Fabio Aru, che saranno in aiuto al loro capitano. Mikel Landa, che adesso è capitano unico della Bahrain Merida, Eric Mas e Alejandro Valverde della Movistar, e poi ci saranno i francesi, Thibaut Pinot della Groupama, Julien Alaphilippe, che ricordiamo l'anno scorso ha sfiorato il successo al Tour de France della Deceuninck Quick-Step, Romain Bardet, che parte sempre in sordina ma riesce sempre a arrivare della Je Desert, che riesce sempre a arrivare nei primi posti della classifica. Ci sarà Rigobert Urán, Miguel Angel López, Adam Yates, Emmanuel Buchmann della Bora, insomma ce ne sono tanti di favoriti, però diciamo che le due squadre faro saranno il team Ineos con Bernal e Carapaz da una parte e il team Jumbo-Visma con Roglic e Dumoulin. Tutti gli altri, a mio parere, si inseriranno in questa lotta che si preannuncia veramente dura e tosta, non solo per questi due grandi squadroni ma anche per tutti gli altri, perché il percorso c'è tanta salita, tutti questi corridori che ho citato vanno fortissimi in salita, quindi ci sarà veramente da divertirsi.
E noi seguiremo ovviamente il Tour de France non soltanto in televisione su SBS ogni sera a partire dalle 21 orario della costa est, ma anche in radio con i nostri aggiornamenti di Fabio Petrocchi. Io intanto ringrazio, ciao Fabio, buona giornata.
Grazie a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.